Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Jazz Italian Style, la storia del jazz italiano, a cura di Marco Lucchi, con la consulenza di Marco Giorgi e Mirko Guerrini.
Con Marco Giorgi riprendiamo il discorso sul jazz italiano. Abbiamo concluso la settimana scorsa parlando della fine della Seconda Guerra Mondiale, dell'arrivo dei V Records, di questi dischi della vittoria che portavano in Italia il jazz, ma non solo il jazz. Finisce la Seconda Guerra Mondiale, arrivano i musicisti americani e quindi i musicisti italiani tornano ad essere a contatto con un jazz vissuto, vero?
Sì, è come se con la fine della guerra e la fine del fascismo l'Italia sia rinata sotto il punto di vista musicale. C'è un'euforia per la pace e la libertà riacquistata e vengono accettati i modelli americani che ci vengono proposti. È vero sì che il jazz, anche se non lo si chiamava così, era stato famosissimo e amatissimo anche durante il periodo fascista, ma adesso non bisogna più nascondersi. Nascono in Italia una serie di band che si ispirano al jazz tradizionale e che portano avanti un discorso, diciamo, di jazz hot che durante il fascismo non si poteva portare avanti. Tornano dei cantanti che erano stati sacrificati durante il fascismo, uno su tutti, Natalino Otto, che era un cantante swing, che era vissuto anche in America, aveva lavorato in una radio nel 1935. Tornato poi in Italia, le sue canzoni erano state giudicate troppo estreme e non ne avevano trovato posto nella programmazione radiofonica. Ecco, dalla fine della guerra in poi, e negli anni 50, la voce di Natalino Otto sarà la voce del jazz italiano. Un jazz che diventa mainstream, quindi un jazz proposto normalmente come la musica pop oggi nelle radio.
E a questo punto ascoltiamo la voce di Natalino Otto con il brano La classe degli asini.
Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Kramer con i suoi solisti. Cominciamo con l'interrogare il più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
I Pirenei si trovano, no.
Tutti i ripetenti della classe terza B stanno sfogliando il sillabario, ripassando l'ABC. Entra il professore con gli occhiali e il cravatto, ai ai ai, con quel registro ci sarà interrogazione. Signorina Maccabei, venga fuori, dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. E sentiamo Massinelli, dimmi un re degli asinelli, dove sono i Dardanelli. Professore, io non lo so, lo dica lei. Dal cortile che confina con l'università salta fuori una gallina che una domanda fa. Cocorocco, sentiamo un po'. Professore, per favore, mi vuol dire se è nato prima l'uovo oppure la gallina? Che figura, il professore non lo sa.
Oltre a Natalino Otto, Marco, quali erano gli altri personaggi, le altre voci importanti dell'epoca nel jazz italiano?
Oltre a Natalino Otto ricordiamo due moglie, Flo Sandons, ma ricordiamo un'altra grande cantante, Iula De Palma, che oggi è un po' in secondo ordine, un po' dimenticata, ma è stata una grandissima interprete di jazz. Oltre a questo dobbiamo pensare che il jazz cantato italiano ebbe anche una vita particolare, creò un movimento assolutamente unico, che è quello del cosiddetto nightclub.
Quindi il nightclub all'italiana, appunto, è un fenomeno nostrano.
Sì, assolutamente, mentre all'estero i nightclub erano club di jazz dove si suonava jazz, i club italiani erano locali alla moda dove veniva proposto una commissione tra jazz e canzone. Uno fra tutti, Fred Buscaglione, col baffetto alla Clark Gable, l'andatura da bullo, scimmiottava in maniera ironica il Clark Gable gangster americano. Ricordiamo che in quel periodo, come dicevamo, i modelli americani sono accettati e sono ripresi, ricordiamo il film di Alberto Sordi, Un americano a Roma, e ricordiamo appunto Fred Buscaglione con quella sua aria da duro bonaccione che poi alla fine prendeva sempre la fregatura.
Trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103, che bambola, riempiva un bel vestito di magnifico lamè, era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è, che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me, che bambola. Ehi, 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 le grido, piccola, dai, 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 non farla stupida, sai, 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 io son volubile, se non mi baci subito tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione, poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione, finta il destro e di sinistro lei mi incolla ad un lampione, che sventola. Spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. Bambola!
La voce di Fred Buscaglione con questi arrangiamenti molto particolari. In quel periodo, Marco, l'Italia esprime anche alcuni grandi talenti a livello strumentale.
Sì, perché insieme alla ondata del cosiddetto jazz revival, quindi con Carlo Loffredo, con la Milan Jazz Band, la Roman Jazz Gang, che riproducono i modelli del Dixieland americano, c'è tutta una nuova generazione di musicisti che si affaccia e sono innovativi per i tempi, ma ricordiamo il sassofonista Gianni Basso, Oscar Valdambrini, ricordiamo il batterista Gil Cuppini, e forse il più grande di tutti, anche se il meno conosciuto proprio per la sua vocazione innovativa, Eraldo Volontè, un jazzista che quando andò negli anni 50 a sentire in America Miles Davis con John Coltrane fu l'unico dei grandi jazzisti italiani a riconoscere la grandezza di John Coltrane.
In questo periodo, Marco, anche molti film italiani, alcuni estremamente popolari come I soliti ignoti, cominciano ad avere delle colonne sonore che sono tipicamente jazz e fra l'altro suonate non soltanto con perizia ma anche con la partecipazione di grandi ospiti quali Chet Baker.
Sì, è verissimo. Il periodo tra il 1958 e il 1962 è un periodo d'oro e per il cinema italiano, ma a tutti i livelli, dal cinema impegnato alla commedia all'italiana, ma anche delle colonne sonore che accompagnano questi film. Facciamo soltanto quattro titoli, tutti firmati dal musicista Piero Umiliani: I soliti ignoti, Audace colpo dei soliti ignoti, Smog e Urlatori alla sbarra. Tutte queste colonne sonore avevano un cameo, avevano la presenza all'interno della colonna sonora della tromba di Chet Baker, un musicista tanto bello quanto dannato, che aveva scelto l'Italia come luogo d'elezione e dove incontrò anche diverse disavventure.
Abbiamo ascoltato la musica di Piero Umiliani con la tromba di Chet Baker dalla colonna sonora dei Soliti Ignoti, ma da lì a poco, Marco, cambia tutto per quanto riguarda la musica italiana e in particolare il jazz.
Sì, possiamo prendere come punto decisivo il film Urlatori alla sbarra, cioè un film che fotografa il nuovo modo di cantare e i nuovi giovani che si affacciano alla ribalta influenzati del rock and roll. Il rock and roll spazzerà via il jazz come musica di grande diffusione, il jazz troverà dagli anni 60 in poi una sua nuova dimensione, una dimensione più intellettuale, una dimensione più di nicchia.
Mm-hmm.
città. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo, non sei tu. Ogni voce ascolto, non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io tento invano di dimenticar, il primo amore non si può scordar. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuta ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho, che più non ho.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.